Davide Giacalone, buona settimana, buon anno e naturalmente anche da parte mia e bentornato, buongiorno.
Buon anno iniziato, rieccoci qua.
Eccoci Davide in edicola insieme a te questa mattina, a partire dalla prima pagina del Messaggero. L'apertura, scuola, il rientro può slittare. L'accelerazione dei contagi allarma il governo, spunta l'ipotesi di rinviare il ritorno in aula. Più in basso, la spinta decisiva dei vaccini, in un mese evitati 11.000 decessi. Poi le fotonotizie, l'amore di una mamma, la follia di un papà, i destini diversi di due ragazzi sfortunati. La cronaca che abbiamo raccontato e continueremo a raccontare stamattina. Poi c'è un'intervista, ma magari avremo modo di parlarne, al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, così è il nome del nuovo ministero, Enrico Giovannini. La TAV è essenziale, dice, per il centro-sud. Il dossier alle Camere sarà rivisto. Noi siamo invece a pagina 5, parliamo di super Green Pass rafforzato, quello che si ottiene per intenderci dopo il vaccino, dopo una guarigione, potrebbe essere esteso a tutti quanti i lavoratori. Il Consiglio dei Ministri deciderà mercoledì.
Sì, e più o meno è come vale anche per la scuola, potrebbe slittare, non è che non è una decisione presa. L'idea è quella che il Consiglio dei Ministri di mercoledì metta a punto queste cose, cioè quindi il pass rafforzato, diciamo, per ci vuole il vaccino per andare a lavorare, insomma, detto in maniera più semplice, così almeno si capisce di che stiamo parlando. La cosa che lascio perplessi, scusate, ma non era quello che avevate discusso prima della fine dell'anno, cioè l'ultimo Consiglio dei Ministri? E all'epoca ci sono state delle opposizioni all'interno del Consiglio dei Ministri, quasi a dire abbiamo strappato la possibilità che si continui a lavorare anche senza il vaccino. E questo strappo, questa conquista sarebbe durata praticamente il tempo di Capodanno, quando praticamente non serve assolutamente a niente. Tenuto presente che già per quel che riguarda il Consiglio dei Ministri fatto prima della fine dell'anno, la previsione di entrata in funzione di questa misura era il 10 di gennaio. Quindi se parte da mercoledì l'hanno pure anticipata. Quindi è una discussione abbastanza sciocca, abbastanza inutile. Questa è una questione che va presa del toro per le corna, tanto più che se si introducono delle ulteriori restrizioni e necessità di vaccinazione per fare questo o quel lavoro, scompare la distinzione pubblico-privato, cioè vorrei capire, la persona che mi affitta la macchina o che mi riceve in albergo, che lavora evidentemente con il privato, non è che può avere meno obblighi del impiegato del catasto che nessuno incontra, che sta nel suo ufficio, cioè perderebbe di significato e di senso, e di fatto andremmo a una sorta di obbligo del vaccino. Il lato positivo di tutta questa faccenda è che forse anche in ragione di queste discussioni sono aumentati ulteriormente il numero dei vaccinati, siamo ormai sopra una quota molto alta, il 90%, rimangono quei 5 milioni malcontati di italiani che non si vaccinano e che sono poi il serbatoio dove si attinge al momento, i dati per ora questo dicono, la grandissima parte dei ricoverati, soprattutto dei ricoverati in terapia intensiva. Quello è l'ostacolo da superarsi, poi il resto lo vedremo passo dopo passo. Come abbiamo imparato, previsioni su questa materia, diciamo, non le sa fare bene nessuno.
Cambiamo argomento, Davide, andiamo sulla prima pagina di Repubblica. L'apertura, Covid, assenze e ricoveri, allerta negli ospedali. Poco più sotto si parla di scuola, Lega e Movimento 5 Stelle contro la DAD per i non vaccinati, dicono è discriminatoria. E poi a pagina 16, quindi siamo nelle pagine interne, caro bollette e cassa integrazione, i partiti in pressing per alzare il deficit, possibile scostamento fino a 10 miliardi per cassa Covid, interventi sulle tariffe.
Sì, ma questo potremmo togliere i partiti e metterci direttamente gli incoscienti, cioè nel senso che diventerà una tentazione forte. Noi abbiamo dovuto, noi come diciamo il resto del mondo sviluppato, abbiamo dovuto affrontare con il Covid una stagione in cui tutti gli sforzi per contenere il debito e quindi il deficit, perché il deficit che fai ogni anno è il debito dell'anno successivo, tutti gli sforzi per contenere questa roba sono stati immediatamente abbandonati. Perché? Perché si trovavano in una condizione completamente diversa, quindi esplosione del deficit e del debito, come ha più volte ripetuto e come è nei conti italiani, già da quest'anno, perché è cominciato il 2022, quindi tanti auguri, ce li siamo già fatti, ma è già cominciato l'anno in cui il deficit deve diminuire rispetto all'anno scorso e il debito deve diminuire in rapporto al prodotto interno lordo. Qual è, diciamo così, la conseguenza nefanda della Covid economy? L'impressione è che a un certo punto tu ci puoi mettere tutto nel deficit, puoi fare un pulviscolo di spese sostanzialmente inutili, tutte naturalmente a grandissima giustificazione sociale, per cui alla fine dell'anno ti ritrovi con un deficit superiore a quello previsto. Il cielo non voglia che si imbocchi questa strada, perché si perde completamente il controllo dell'imbarcazione e, come dimostra la legge di bilancio, se il governo consente questo si dissangua di credibilità, anche se le spese poi alla fine dice ma non sono decisive, sono poche, quello che ti pare è che non sei più credibile e questo è un danno fortissimo.
Sul quotidiano La Stampa l'apertura è questa: via il vaccino obbligatorio per lavorare, l'allarme dai reparti pediatrici, il contagio corre tra i bambini, in una settimana più 46% di ricoveri. Poi di spalla la politica, Letta no al Cavaliere, il PD vira su Draghi, adesso serve unità. A centropagina la foto, notizia di cronaca terribile, ne parleremo tra poco anche con Davide Giacarone. Se questo è un padre, ai domiciliari ha sgozzato il figlio di 7 anni e tentato di uccidere la ex, e c'è proprio la foto di quest'uomo con il figlioletto che non c'è più. E andiamo avanti con le notizie di spalla sulla destra. L'opzione nucleare spacca l'Europa ed elite Salvini 5 Stelle. È la Commissione europea che inserisce il nucleare tra le fonti utili per la transizione ecologica e fa ripartire il dibattito. Andiamo qui, Davide.
Allora, guardate che questa discussione ce la porteremo avanti ancora per molto tempo. Quindi cerchiamo di fissare proprio ciascuno di noi nella propria testa i paletti di che stiamo parlando, perché se no diventa veramente la centesima discussione inutile: sono favorevole, sono contrario, faccio il referendum, è quella mia posizione. Allora, noi abbiamo preso un impegno collettivo da qua al 2050, con tappa nel 2035, di diminuzione fino appunto al 2050 sostanziale, azzeramento delle emissioni di gas serra CO2. Il modo in cui produciamo energia elettrica, che è quella che ci consente di parlare in questo momento, non è che uno dice che è una roba che riguarda gli altri, cioè abbiamo acceso questi sistemi in cui ci illuminiamo, comunichiamo, funziona tutto con l'energia elettrica. E allora, il modo in cui lo produciamo produce a due conseguenze: produce gas serra o altre di disfunzionalità, però produce anche molta energia che ci serve per campare, e dall'altra parte ci crea un problema di ordine politico, cioè dipendenza dalle fonti. Allora dice bisogna fare pulizia e avere fonti con meno emissioni di... Come ci si accompagna in questo tragitto che va da qua al 2050? Passiamo domani mattina a utilizziamo solamente solare, energia eolica, comunicazione ufficiale. No, non si può, non esiste, non sta in piedi. È utile che uno se lo ripeta ogni tanto, perché tanto non è vero, non si può fare da qua a domani. Allora ci vogliono altre fonti. Usiamo il gas. Il gas è tra le fonti che producono CO2 quella che ne produce meno e quindi potrebbe accompagnare questa stagione. Sì, straordinario. Allora, poi dopodiché giri pagina del giornale, c'è il gas è aumentato enormemente il prezzo. Se apri il rubinetto di Nord Stream 2 hai una maggiore dipendenza dalla Russia. Nel frattempo stanno arrivando, e sono arrivate in Europa, le navi statunitensi che ci portano il gas liquido. Ora, a parte il fatto che in Italia abbiamo rifiutato di fare i rigasificatori, cioè quello che significa che serve per portare quel gas dalle stive delle navi ai tubi. No, a parte questa sconcezza di suo, tenete presente che quel gas, che comunque produce CO2, viene prodotto negli Stati Uniti con gli scisti, che non è, diciamo, che è un procedimento, diciamo, non particolarmente ecologico. Però, quindi ha dipendenza politica e quest'altro. Cos'altro ci possiamo inventare per riuscire ad arrivare al 2050? C'è l'energia nucleare. L'energia nucleare oggi in Europa produce il 25% dell'energia che consumiamo, il 15% di quella che noi in Italia la compriamo direttamente in Francia da centrali nucleari, e ci sono 120 impianti che sono perfettamente funzionanti e attualmente accesi. L'ipotesi che si spengano perché qualcuno è contrario è zero. Allora, il tema è: ma noi da qua al 50 possiamo utilizzare e pensare di ancora, diciamo così, investire su questa fonte oppure no? Tutta qua la scelta non è che mi devi spiegare che mondo vuoi o che mondo avresti voluto se l'avessero fatto come ti piacerebbe, te lo era piaciuto a te. Mi devi solamente dire se le spegni. Se le spegni, se mi dici che no, da qua al 2050 non si può investire sul nucleare, io sono d'accordo con te, ma tu mi devi dire come in altro modo la fai l'energia elettrica, perché a pedali no, non ci si riesce, per quanto si possa dimagrire.
Andiamo subito a questo punto anche sulle pagine del Corriere della Sera. A te, Luigi.
Allora, prima pagina, passi immediato ai guariti, non servirà più il certificato, basterà il tampone, intanto fila agli hub per i vaccini, lo dicevi Davide, le restrizioni in arrivo spingono gli scettici a immunizzarsi, quasi 90.000 in più rispetto a 7 giorni fa. Allora, siamo nelle pagine interne, andiamo in Francia, siamo a Parigi perché dal 1 gennaio, quindi da un paio di giorni, la Francia ha assunto la presidenza di turno del Consiglio europeo. Allora, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha pensato di intanto proiettare la bandiera europea sulla Torre Eiffel, ma non solo, ha pensato di ammainare il tricolore francese dall'Arco di Trionfo, l'Arc de Triomphe, mi perdoneranno i francofoni, e di mettere la bandiera europea. La proposta non è stata particolarmente gradita, questo è il titolo, Macron e la bandiera europea al posto del tricolore, la destra insorge, allora la bandiera europea è stata tolta. Il cambio sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, scrive il Corriere, è durato solo poche ore.
Ma sai, il bello della faziosità degli altri è che riesci quantomeno a guardarla con un minimo di distacco e ti domandi, ma siete scemi sul serio o fate scherzo, o state scherzando? No, perché la presidenza di turno, le regole europee, o in ciascuno dei paesi europei tiene la presidenza per 6 mesi. C'è modo e modo di interpretare questo appuntamento. La Francia, amici, fratelli e cugini francesi, un grande abbraccio, sono quelli che sono, e quindi è il semestre francese, è il presidente francese, sottolinea che è il semestre francese, praticamente europeizzando tutti i simboli del potere e dell'unità nazionale francese. È una forma, diciamo così, di quasi di volontà di prevalenza francese sul semestre europeo. Chi critica? Quelli che vogliono la prevalenza francese in Europa. Uno dice, ma allora, cioè, mettete il tutto perché? Perché tanto siccome lo fa quell'altro, io qui sono pagato per esistere e quindi devo criticare. È una sciocchezza, ovviamente, è una banalità. Ma detto ciò, il tema serio è un altro. Cioè, ciascuno dei nostri paesi, prima parlavamo del gas, dell'energia, ma ciascuno dei nostri paesi, il più ricco e il più potente di tutti, è un'inezia. La Germania, che è il paese più popoloso d'Europa, fa l'1.2% della popolazione globale, è un niente. La nostra sovranità, il nostro peso sul mercato esiste perché siamo Unione Europea. Avessimo in tasca una moneta nazionale, sarebbe la moneta, nel caso del marco, dell'1.2% della popolazione globale, cioè pesa nulla. Tutti insieme facciamo 500 milioni di abitanti, abbiamo un peso un po' diverso, l'economia molto forte, forse sarebbe anche il caso di accorgersi a esserne orgogliosi.
Come dicevamo adesso, Davide, andiamo sulla terribile notizia di cronaca delle scorse ore, andiamo sulla prima del Corriere della Sera. Può stare col figlio anche se agli arresti, lo ammazza e ferisce la madre, a Varese permesso per Capodanno. Poi c'è il titolo di Libero con la fotonotizia, ai domiciliari uccide il figlio, bravi giudici, era pericoloso, chi l'ha autorizzato a stare col bimbo?
Questa persona è molto pericolosa e questo mi pare abbastanza evidente, purtroppo. Ci sono violenze che nascono nel corso di un crimine, che rimangono violenze inaccettabili e ovviamente dei reati gravissimi, però tu li inquadri, li capisci perché sono nel corso di un crimine, no? Io ti sto rapinando e ci scappa che ti sparo, è un reato gravissimo, ma capisco cosa è successo. Qui si tratta di una persona agli arresti domiciliari che per una forte sorta di, diciamo, di desiderio di vendetta nei confronti della moglie scanna il figlio, lo mette in un armadio, lascia un messaggio dicendo al padre non aprire l'armadio, come se uno dice siccome non apri l'armadio, diciamo, così non lo vedrai. Allora la domanda è: ma questo come l'hanno scarcerato? Perché stava agli arresti, era in custodia cautelare, ancora non era stato condannato, e quindi questa è tutta la storia che non ripeto, anche per pietà nei confronti di quello che è successo. Cioè questi dovrebbero essere già condannati o assolti se il tribunale ritenesse, ma insomma mi pare a fatica. E in ogni caso era al cautelare, c'era stata una denuncia di violenza. Come gli fate vedere il bambino in queste condizioni? Ma soprattutto a uno che stava agli arresti cautelari, in custodia cautelare, per una rissa in cui aveva coltellato uno alla schiena, come fa a avere la cocaina a casa e nella macchina? Perché è evidente che l'interazione fra una personalità disturbata e violenta e la cocaina significa mettere in moto, è come avere innescato delle bombe che devono esplodere, da qualche parte faranno dei danni inenarrabili, li ha fatti purtroppo su quel povero bambino. Questo è il problema, cioè non è che puoi mandare, siccome ci sono le feste, mandi a casa le persone e dici può vedere il bambino. Questo è una falla, questa qua ce la potevamo, si poteva veramente evitare, purtroppo, naturalmente detto col senno di poi, che serve a nulla.
Torniamo alla politica, Davide, sono sulla prima pagina del Giornale, leggiamo: aumenta il tasso di positivi, governo caos sulla scuola, abbiamo già un po' affrontato il tema, alimenti, prezzi alle stelle per colpa di Pechino, ma l'apertura è dedicata al PD, PD sfasciato, torna D'Alema, i fantasmi del passato, l'ex premier verso il rientro nei democratici, la sinistra va nel panico e aumenta la confusione anche sulla corsa al Colle.
Ma dietro questa cosa qua, naturalmente c'è anche una parte di colore. Massimo D'Alema è uno dei leader storici della sinistra, tutta la vita passata a essere prima esponente orgogliosamente comunista, poi essere diventato esponente orgogliosamente democratico. Il passaggio non è mai stato chiarito né per lui né per quasi tutti quelli di quella compagnia, ma insomma amen, questa è la... E poi c'è stata la scissione, adesso il contendere sul fatto che Massimo D'Alema ha detto beh adesso potremmo anche tornare perché tanto il Partito Democratico ha smaltito la malattia Renzi. Renzi però nel frattempo ha rotto da un'altra parte, cioè se n'è andato dall'altra parte. Tutto questo, vabbè, lasciando la vita interna ai partiti è comunque sempre interessante, va rispettato il dibattito, poi ma, ripeto, Massimo D'Alema è persona di grande cultura e di lucidità, è un leader nato. Ma tutto questo però ha sullo sfondo un tema che il nostro mondo politico ha rimosso. Quando si è votato per la diminuzione del numero dei parlamentari, hanno tutto giurato, diciamo, ormai con la mano sul cuore e il segno del piccolo Boy Scout, hanno tutti giurato che la mattina dopo avrebbero fatto la riforma del sistema elettorale. Voi l'avete vista la riforma del sistema elettorale? Non si è vista. Noi abbiamo, teoricamente, dovremmo votare nel 23, non sono ancora stati determinati quali sono i collegi né con quale regola si dovrà votare, ammesso che qualcuno voglia ancora cambiarla, perché se fosse questa allora ci sarebbe il premio alle coalizioni. Allora, è evidente che il comportamento di ciascuna forza politica dipende anche dal modo in cui vai, dal sistema elettorale, dal modo in cui conti i voti. Se continui a perdere tempo, continuerai a montare queste liti che poi però portano alla riunificazione. Dici, scusa, ma lo stavate litigando? Eh sì, ho capito, ma ormai c'è una convenienza a mettersi assieme, che se c'è un modo per far disinteressare l'opinione pubblica a un dibattito che pure per certi profili può essere interessante, beh, l'hanno trovato. Ed è questo, almeno ripeto, si può, quando prendi in mano le carte bisogna guardarsi negli occhi e stabilire prima, ma stiamo giocando a briscola o a scopa? Perché se no le carte sono le stesse, però i due giocatori, diciamo, non si divertono molto se non stabiliscono prima se è briscola o scopa.
Allora Davide, per la serie cambiamo decisamente argomento ancora, l'Italia è bella tutta, facciamo un po' di giretti in giro per l'Italia e ti porto a Padova, bellissima città. Non so se ci sei mai stato, c'è una piazza carina da vedere, si chiama Prato della Valle. C'è un problema, un solo problema, è una piazza un po', scrive la stampa, maschilista, nel senso che a Padova fanno discutere le statue di Prato della Valle, sono 78, il problema è che sono tutte quante di uomini. Allora ci sono due consiglieri comunali che dicono, vabbè, aggiungiamo una donna, ad esempio la prima laureata nel mondo. Tu che ne pensi?
Ma allora... bellissima quella piazza, tra l'altro non l'unica bella a Padova. Padova ha molte parti molto interessanti e molto belle, e anche dei grandi tesori. Quella piazza non è stata realizzata, chi l'ha realizzata non ha detto facciamo una piazza di maschi, è così. Del resto, voglio dire, se non mazziché in quella piazza andate al Pincio a Roma o a Villa Borghese, come diceva il Belli, quelli prima d'essere busti erano uomini veri, erano uomini vivi, sì, però sono quasi tutti maschi. Allora, questo non è che è stato intenzionalmente fatto così, è che quelli erano i protagonisti, o almeno quella la storia così raccontata. Rispetto alla nostra sensibilità odierna, che non è quella di quelli che fecero la piazza, il tema non è quello, cioè, aggiungici una statua di femmina, perché messa così è anche vagamente offensivo, voglio dire. Mettici, onoriamo la memoria di qualcuno. Ora, per esempio, io, diciamo, in scienza andavo benino, ma niente di che. Però in storia andavo un po' meglio. Non è che uno può dire mettiamoci una donna e poi domani in giro qualcuno gli viene in mente Anita Garibaldi. Sì, vabbè, la fidanzata di Garibaldi, però, che dire, non ti è venuto. Noi abbiamo anche alcune persone, per esempio, Eleonora Fonseca di Pimentel. Ha fatto la storia del Risorgimento, si è fatta tagliare la testa pur di mantenere le proprie idee nella Repubblica Napoletana, in qualche modo, diciamo, l'anticamera del nostro Risorgimento, dell'unità. Però non la conosce nessuno. Allora non è che uno dice facciamo una statua a una donna, facciamo una statua a Eleonora Fonseca Pimentel, che io ci sto. Il guaio è che questo paese non sa manco chi è Ciro Menotti, e quindi, diciamo, l'ignoranza in effetti finisce col dire stato di maschi e stato di femmine, ma mi pare meramente pedestre come dibattito.
Abbiamo concluso così, anche con il sorriso, le chiacchierate di questa mattina con Davide Giacalone. Grazie e a domani, come sempre.
A domani e buona radiovisione a tutti.
3 gennaio è una data che per molti potrebbe essere l'inizio, che ne so, di un po' di acquisti, perché stanno partendo i saldi proprio in questi giorni, partono in tutta Italia, ieri Basilicata, Sicilia, oggi la Valle d'Aosta, da dopodomani tutte le altre regioni. Allora vogliamo un po' fare il punto, provare a capire che stagione sarà, quali sono le aspettative di chi, insomma, le cose che noi vogliamo comprare, le vende. Allora facciamo il punto con Fabio Tinti, che è presidente nazionale della Federazione Italiana del Settore Moda di Confesercenti. E allora buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, benvenuti. Grazie.
Tinti. Allora, partiamo un po' da una prima previsione, insomma, siamo appena agli inizi, usciamo comunque da un periodo di festa in cui abbiamo avuto il Black Friday, tanti sconti o comunque tante spese, vuoi per i regali di Natale, vuoi per le tasse, che a fine anno, insomma, ci sono belle scadenze. Allora, che stagione si aspettano gli esercenti?
Ma i saldi sono sempre per noi esercenti, che rappresentiamo la stragrande maggioranza dei negozi fisici, dei negozi di vicinato, la definiamo una vera boccata di ossigeno, insomma, servono per smaltire le rimanenze, per fare liquidità, cash flow per gli acquisti della prossima stagione. E le aspettative sono interessanti, sono importanti. Ora c'è questo tema del sempre pandemico in corso, con la variante Omicron, che preoccupa tutti noi, ci mette un pochino in allarme, non solo il commercio, naturalmente tutto il settore, tutta la società, e questo influirà non positivamente anche sull'avvio dei saldi. Comunque le aspettative parlano, da un sondaggio che abbiamo fatto, che 4 italiani su 10, mentre nel periodo antipandemia era 5 italiani su 10, insomma, attendono il periodo dei saldi con grandi aspettative, con una spesa media che si aggira a persona sui 150 euro. Ecco, questi, insomma, sono alcuni indicatori che ci aiutano a pensare positivamente, diciamo, all'avvio dei saldi dalla giornata di ieri, oggi, insomma, poi il grosso di queste grandi regioni del nostro paese partirà il 5 di gennaio.
Mm-hmm. Ecco, Tinti, abbiamo già un'idea di quale potrebbe essere il prodotto più richiesto? Immaginiamo, appunto, nel settore dell'abbigliamento, evidentemente.
Sì, guardi, allora noi sempre dalle verifiche che abbiamo fatto, il settore delle calzature, abbigliamento, maglieria, queste, insomma, i capi d'abbigliamento sono quelli un pochino in testa alla lista delle aspettative e delle ricerche da parte del consumatore. Questo è importante perché c'è tutto il tema naturalmente anche dei media, degli elettrodomestici eccetera, e comunque è già stato più sfruttato e utilizzato anche attraverso appuntamenti come sono stati il Black Friday, oppure che hanno utilizzato tutto il percorso delle vendite tramite i website eccetera, insomma tutte le grandi piattaforme di vendita che rappresentano per noi negozianti, negozi fisici, un elemento di concorrenza forte, spietata, ma con la quale insomma ci confronteremo quotidianamente per salvaguardare la nostra categoria. Insomma.
Certamente, le posso fare una domanda da acquirente frequente? Certo. Perché la faccio con cognizione di causa. Ha senso ancora parlare di saldi? Perché detto fra noi, io ho trovato importanti riduzioni di prezzo già in questi giorni e oserei dire addirittura prima di Natale, soprattutto in ambito abbigliamento moda.
Guardi, è interessante la domanda, perché noi ci confrontiamo spesso anche tra di noi su questo tema e le opinioni sono divergenti anche tra la nostra categoria. Se non c'è una normativa che esce da questa giungla, diciamo così, che codifica il tema delle promozioni rispetto al tema dei saldi, qui paradossalmente siamo in saldo 12 mesi l'anno.
Esatto, è quello che le dicevo.
È quello che vengo dietro al suo ragionamento e condivido, perché comunque sia...
La percezione è questa, no? La percezione che abbiamo noi acquirenti è questa.
Esatto, ma è una percezione reale. Purtroppo poi facciamo conti con le nostre attività. Se un prodotto è fermo da mesi e non esce, bisogna promuoverlo, sì, in maniera particolare. La promozione è legata ad un prodotto, ad una serie, non a tutto, diciamo così, i prodotti che abbiamo nei nostri negozi.
Questa è la differenza rispetto ai saldi, che appunto, come detto, si aprono in questi giorni. Un grande, grande in bocca al lupo allora a tutti gli esercenti che lavoreranno molto di più, ci immaginiamo, in questi giorni, e grazie a Fabio Tinti, che è il presidente nazionale della Federazione Italiana Settore Moda di Confesercenti. Buon anno anche a lei e buona settimana.
Altrettanto a voi, buona giornata.
E buoni saldi naturalmente alle 7.53, a presto.
Grazie,
vediamo
bene,
un po', di nuovo salve. Vediamo un po' invece che cosa ci racconta il nostro amico delle 8, Massimo.
Dai, andiamo dal Don, collegato con noi. Buongiorno Don.
Ciao, intanto buon anno ancora.
Buon
la frase
anno.
Impegnativa, la frase impegnativa.
Vai.
Cerchiamo di dare alla speranza il coraggio della fede.
La ripetiamo.
Cerchiamo di dare alla speranza il coraggio della fede.
Niente male stamattina.
Cioè, crede che la speranza è una cosa vera, non è un'illusione. Va bene?
Ottimo, e grazie anche della spiegazione, stamattina ne avevo bisogno. Ciao Don!
Ciao.
Vogliamo entrare in questa indagine nei prossimi minuti, una ricerca curata dal centro studi di un'impresa. È una ricerca da cui si evince chiaramente che ci sono 11 milioni di italiani a rischio povertà, con una serie di dati che testimoniano anche una crescita preoccupante di questo fenomeno. A partire dal 2015 siamo a più 1.600.000, giusto per dare un dato, ma vogliamo approfondire e parlarne meglio questa mattina con Giovanna Ferrara, che è presidente di un'impresa. Grazie per essere con noi, buona settimana e buon anno naturalmente.
Buon anno a tutti e buongiorno.
Buongiorno Presidente, sì. Allora partiamo dando qualche numero e soprattutto ci dà una mano a capire come mai il fenomeno dell'aumento degli italiani a rischio povertà è un problema che esisteva già prima dell'avvento della pandemia, che poi purtroppo il Covid ha accentuato.
Sì, fondamentalmente questo dato e questi dati sono stati analizzati nel 2015 e già mettevano in evidenza un forte disagio e un incremento della disoccupazione. Incremento dettato inizialmente dall'Eurozona, perché siamo entrati con dei paletti ben precisi e questi paletti dovevano essere mantenuti affinché si rimanesse e permanesse nell'Eurozona. Quindi si è preferito inizialmente l'attenzione non sulla occupazione, ma su dei parametri ben fissi che di fatto non la rendevano fruibile o comunque attuabile nel più breve tempo possibile. Successivamente la comunità, sì, nel 2020 con Europa 2020 ha cercato di introdurre dei correttivi, ma che di fatto al momento non hanno ancora prodotto effetti a causa della pandemia. Questa analisi che è stata effettuata nel 2015 è stata riprodotta e quindi realizzata, rianalizzata nel 2021 con dati ISTAT dal nostro centro studio ed ha evidenziato un incremento del 15% del disagio sociale. Quest'area che da un lato analizza e proietta e identifica 4.071 disoccupati in senso stretto, poi ci sono occupati che sono 6.734, dove di fatto hanno un contratto a termine, un contratto part time, un contratto a tempo determinato ma comunque con un salario minimo, e che di fatto non gli consente, soprattutto in questo periodo, soprattutto con l'incremento dei prezzi, soprattutto con la pandemia, di poter arrivare a fine mese, il che si traduce in un totale di area di disagio sociale di 10.805 unità. Fenomeno che di fatto è destinato a crescere in quest'area di incertezza, in questa l'unica soluzione o comunque l'unica speranza che abbiamo è nei recovery fund. Certo. Recovery fund che dovrebbero comunque essere messi nella condizione di essere fruiti, e cioè sburocratizzare all'ennesima potenza e quindi rendere fruibili quella quantità di denaro che potrebbe mettere in piedi ed in moto nuovamente l'economia.
È chiaro, è chiaro. Giovanna Ferrara, presidente di un'impresa, la domanda poi è, cerchiamo di tracciare anche, se i dati lo permettono, un po' il profilo di chi versa in queste condizioni di povertà. Sono solo disoccupati, ci sono anche lavoratori part time, chi sono le persone più in difficoltà in questo momento?
Sono lavoratori, allora, a parte i disoccupati in senso stretto, che come dicevo sono 4.071 unità, ci sono i lavoratori part-time, lavoratori precari, partite IVA che non riescono a sbarcare il lunario, ci sono quei contratti a tempo determinato oppure a tempo indeterminato part-time. Ma con l'incertezza, soprattutto in alcuni settori, e sto parlando chiaramente del turismo, di tutto il settore turistico alberghiero, della somministrazione di alimenti e bevande, questi contratti, anche quelli stagionali, sono a rischio, perché le aziende, le imprese, le piccole e medie imprese che rappresentiamo, non hanno certezza nel futuro,
certo,
nemmeno certezza, certo, nell'apertura del futuro.
Chiaro, le facciamo ancora una domanda, abbiamo soltanto una manciata di secondi. Sono state messe in atto spesso misure, no, per contrastare la povertà. Sono sufficienti, sono insufficienti, sono sbagliate? Perché non stanno funzionando?
Assolutamente no. Tutte le misure che sono state poste in essere per ridurre la cosiddetta povertà non hanno assolutamente funzionato. Perché? Perché l'imposizione non regge, o comunque l'imposizione e la normativa devono essere fatti in modo tale da essere verificati, monitorati, variati.
Non dall'alto, servono interventi, i famosi interventi strutturali di cui tanto si parla, ma che poi non si sono mai visti. Presidente, ci salutiamo perché abbiamo esaurito il tempo a disposizione, ma torneremo sicuramente a sentirci. Grazie a Giovanna Ferrara, presidente di un'impresa. In bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie.
Si è tornato a parlare in queste settimane, in questi giorni, di energia nucleare. C'è una bozza, attenzione, di una risoluzione della Commissione europea che chiede di considerare anche il nucleare, oltre che il gas, come una energia pulita, energia green. Alcuni paesi d'Europa lo abbandonano, altri lo riscoprono. L'Italia da che parte sta e soprattutto di che cosa stiamo parlando? È un'energia effettivamente sicura? Non lo è? Facciamo un po' di chiarezza con Alessandro Dodaro, che è il direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare dell'ENEA, l'ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico. Dodaro, eccola, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Allora, cominciamo a vedere un po' le prospettive europee, nel senso che da un lato, come detto, la Finlandia avvia un nuovo potentissimo reattore, dall'altro lato invece la Germania continua a smantellare alcune delle sue centrali nucleari. A oggi, con le nuove tecnologie eccetera, il nucleare è qualcosa di sicuro oppure no?
Il nucleare è certamente una delle poche energie carbon free della nostra storia. La Finlandia, per esempio, è un paese che ha approcciato il nucleare nel suo complesso, ha costruito e sta realizzando il primo deposito geologico europeo per i rifiuti a lunga vita e quindi ha fatto una scelta politica strategica di lungo periodo cercando di massimizzare questa fonte, un po' imitando i francesi. La Germania invece ha avuto una svolta verde nei primi anni dello scorso decennio a seguito dell'incidente di Fukushima. Da lì il nucleare è progressivamente diminuito e adesso puntano sul gas naturale, che insomma troppo carbon free non è, visto che è un combustibile, quindi produce CO2 e libera metano quando viene estratto. Però è una scelta strategica politica fatta da loro e alla fine di quest'anno credo che chiuderanno completamente le ultime 3 centrali ancora in funzione, quindi diventerà tutto gas e
gas naturale. Dodaro, però io mi sono confusa. Abbiamo appena detto che il nucleare sarebbe sostenibile, verde da un certo punto di vista, e dice la Germania ha una svolta verde e quindi chiude le centrali. Dove sta il vero? Mi aiuti.
Allora, il nucleare è stato un po' demonizzato dagli anni Ottanta, principalmente dopo l'incidente catastrofico di Chernobyl, che è stato terribile. Anche Fukushima, in Italia in quel periodo si stava pensando di ritornare al nucleare, ma poi Fukushima ha provocato il referendum e quindi i cittadini hanno liberamente deciso di non aderire. E fa paura perché non lo si conosce bene, non viene descritto alla popolazione, però faccio notare che con 13.000 anni reattore di funzionamento ci sono stati soltanto 3 incidenti, di cui uno solo, Chernobyl, catastrofico, mentre gli altri, Fukushima e Three Mile Island, sono stati a bassissimo impatto ambientale. Ricordo che a Fukushima ci sono stati 30.000 decessi per una diga che è venuta giù dopo lo tsunami, e la diga è idrogeologico ed è una cosa fondamentale per le energie verdi.
Dodaro, nel momento in cui si parla nel nostro paese di ritorno al nucleare, noi che siamo stati un paese che diversi anni fa su questo ha investito ed era anche all'avanguardia, poi lei mi smentirà se non è così, è così facile ritornare a qualcosa che abbiamo deciso di smantellare completamente?
No, non è assolutamente facile, non è prevedibile nel breve periodo, a mio avviso, anche perché c'è un problema di accettabilità sociale enorme. Bisogna prima far conoscere la tecnologia, spiegarla, far comprendere quali sono i pro e i contro, dopodiché si può pensare di iniziare un percorso che riporti eventualmente l'Italia dal nucleare, ma è una questione politica e sociale, non tecnica.
Ecco, dal punto di vista invece proprio tecnico, in Italia con i rischi sismici che magari potremmo avere, con insomma un po' di difficoltà, sarebbe tutto sommato sicuro aprire una centrale nucleare o più di una?
Beh, noi ne avevamo 4 e non hanno mai dato problemi nel periodo di funzionamento. Se in Giappone è possibile produrre energia nucleare, credo che non ci sia problema in nessun'altra parte del mondo. Insomma, a livello di sismicità il Giappone credo non sia secondo a nessuno. Ripeto, è un problema di accettabilità sociale e non assolutamente tecnico-economico.
Noi abbiamo il problema anche, Dodaro, di riuscire a produrre abbastanza energia per tutti. La strada del nucleare è quella ad oggi, rispetto a tutta la situazione, più indicata?
A livello mondiale ed europeo è questa la direzione verso cui si va, perché le rinnovabili sono assolutamente importanti e bisogna continuare a investire massicciamente in queste tecnologie, le rinnovabili classiche, dico eolico, solare, idrologico, eccetera, però non possono essere sufficienti, non tanto per questione di quantità, quanto per la loro caratteristica di intermittenza della produzione. Quindi una fonte che dia il 30% della produzione nazionale in modo continuo e indipendente dalle condizioni climatiche o dall'ora del giorno o della notte è necessaria. In Germania useranno il gas naturale, in Italia credo anche fra gas naturale e importazione cercheremo di colmare questo gap, però l'unica vera possibilità per un futuro anche accettabile a livello sociale è la fusione nucleare, che nella seconda metà del secolo speriamo tutti possa darci questa energia in modo pulito e rinnovabile, come definita dal ministro Cingolani, la rinnovabile fra i rinnovabili. La fissione è quella utilizzata da paesi come Francia, Finlandia, Stati Uniti, sì, e 14 paesi europei per fare questa cosa nel frattempo.
Con la speranza che la tecnica e la scienza, ecco, vadano avanti con passi da gigante, come in realtà comunque sta già avvenendo, e poi staremo a vedere che fine farà il dibattito sul nucleare, almeno per quanto riguarda il nostro paese, chiarissimo. Grazie davvero ad Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare dell'Enea. E buon anno anche a lei e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Oggi tante regioni, alcune regioni cambiano fascia di rischio, e poi ci sono le parole del Presidente della Repubblica per fine anno che ancora riecheggiano nelle nostre orecchie, c'è la campagna vaccinale che prosegue, di questo e altro vorremmo chiacchierare con Ferruccio De Bortoli, che è collegato con noi. Buongiorno, grazie per essere qui.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che bello, grazie dell'invito.
Che bello vederla all'aperto questa mattina, così un po' di...
Mi fa anche un po' freddo, per la verità, però la connessione è migliore.
Ottimo, ottimo. Allora, partiamo un po'. Mi piace partire dal Presidente della Repubblica, perché mi piacerebbe un commento, appunto, da un attento analista, molte volte direttore, editorialista, insomma, che cosa ha letto in quelle parole, magari anche in quello che non abbiamo potuto ascoltare noi meno attenti?
Soprattutto il senso di comunità, cioè l'orgoglio di un paese che ha reagito sostanzialmente bene alla pandemia e sta sopportando purtroppo grandi fatiche, ancora sofferenze, inquietudini, però dal punto di vista del capitale sociale ha dato una dimostrazione di straordinaria tenuta. E questa tenuta deve essere, io così interpreto le parole del Presidente della Repubblica, deve essere il punto di partenza per ritornare a crescere, per sentirci più uniti e anche per ovviamente raggiungere dei traguardi di civiltà, per esempio dal punto di vista dell'educazione civica, dal punto di vista della lotta alle disuguaglianze, dal punto di vista della cura degli anziani e delle persone fragili. Ecco, questo penso sia il messaggio, il cuore del messaggio, almeno a mio giudizio, del Presidente Mattarella.
Ecco, e poi De Bortoli, alcuni hanno letto nel passaggio in cui il Capo dello Stato ha ricordato che anche lui, come chiede la Costituzione, come hanno fatto tutti i capi di Stato, si è spogliato dei suoi ricordi di partito per assumere la carica. Ecco, alcuni hanno letto in quel passaggio come un indicare il proprio successore come non un uomo di partito. Secondo lei c'era anche questo?
Ma si è limitato Mattarella a ricordare quello che prevede la Costituzione, e per fortuna, io dico per fortuna, c'è un'elezione indiretta del Presidente della Repubblica, perché sarebbe estremamente difficile se ci fosse un'elezione diretta che quella persona, votata da una parte degli italiani, possa poi essere interprete e garanzia dell'unità del Paese. Questo è quello che prevede la Costituzione. Noi abbiamo avuto comunque in passato anche presidenti della Repubblica eletti dopo il quarto scrutinio, cioè con la maggioranza assoluta, che però hanno saputo essere spogliarsi della propria origine di partito. Penso soltanto a Napolitano, che è stato eletto due volte, non dimentichiamocelo, quindi può anche succedere un'altra volta, e chiudo la parentesi, cioè persone che hanno saputo poi essere garanti dell'unità nazionale, quindi spogliarsi anche di quella che era la loro origine politica, pur non rigregandola ovviamente.
Certo. Ferruccio De Bortoli, proviamo a cambiare argomento e andare appunto sull'attualità. Accennavamo ai cambi colore delle regioni, Lazio e Lombardia per esempio diventano zona gialla, in realtà dalla zona bianca ormai dopo il decreto del 23 non ci sono quasi più differenze, non ci sono più differenze, allora ha ancora senso la distinzione di colori?
Ma ha senso dal punto di vista, diciamo, del monito, nel senso che comunque è un sistema che abbiamo adottato, che ha dimostrato poi tra l'altro di funzionare, che è stato peraltro imitato anche da altri paesi, però è chiaro che ci troviamo di fronte ad un'ondata molto contagiosa, per fortuna, da quello che si legge, da quello che risulta, anche tenendo conto pur della pressione che c'è sugli ospedali, meno letale, ci si ammala di meno. quindi speriamo che questo possa poi, con magari un passaggio alle zone gialle, alle zone arancioni, ci siamo abituati, che però non fermerà l'attività produttiva, che limiterà al minimo i disagi per gli italiani, si possa superare anche questa quarta ondata.
De Bortoli, un po' di politica. Ieri questo infastidimento di Letta dopo le parole di D'Alema, che ha definito il PD un malato guarito. Ecco, in generale, intanto come legge il ritorno di D'Alema, come vede il PD e la situazione politica in generale, anche con il centrodestra?
Il PD riassorbe una parte della sua diaspora, insomma, quella di Articolo 1, di Bersani e di D'Alema, e quella esperienza politica di scissione, un'esperienza politica che è fallita. Le parole di D'Alema hanno infastidito una parte del Partito Democratico, in particolare quella ex renziana, possiamo ribattuto in maniera molto efficace il segretario Ricoletta, quando ha detto: ma no, non ci sono state delle malattie, c'è stata passione, c'è stato impegno, ci sono state divisioni, che tra l'altro tenete conto della particolarità che rientra una frangia di PD che si era staccata con l'articolo 1, con dentro un ex segretario dei Democratici di Sinistra, D'Alema, un ex segretario dello stesso PD, Bersani, insomma. Quindi si ricompone una frattura. Da questo punto di vista Letta ha vinto una sua partita personale di ricomposizione di un fronte, tenendo conto che poi la sinistra deve gettare le basi di un'alleanza più larga verso il centro se vuole competere nelle prossime elezioni del 2023, se no risulta sconfitta in partenza.
Magari anche un campo largo, siccome citato da tanti, che chissà possa includere anche dopo l'esperienza di governo Conte 2 anche il Movimento 5 Stelle, appunto adesso, di Giuseppe Conte. Grazie davvero a Ferruccio De Bortoli, grazie per essere stato con noi, e a presto e buon anno anche a lei, auguri.
Grazie, buon anno agli ascoltatori, grazie a tutti.
E allora appuntamento a domani mattina sempre dalle 6 alle 9 con Non Stop News. Giusy l'abbiamo già ringraziata, ma vale la pena farlo due volte perché
di esistere.
È la nostra presenza fissa che ci dà solidità.
Grazie ragazzi, a domani come sempre puntuali.